Parola e ne benediciamo il Signore e lo ringraziamo, chiedendo nel contempo che non muoia la speranza di fermare la violenza. Ecco, non deve, non può morire la speranza che la pace vinca. Preghiamo il Salmo 98-97. Davanti al Signore che viene, vedo che la creazione è contenta, bella l'immagine dei fiumi che battono le mani, bella l'esultanza e sussultare delle montagne. Ecco, chiedo che anche noi sappiamo accogliere il Signore che viene per giudicare con la sua giustizia, con la sua rettitudine che è poi fedeltà e amore, che è pace.
Ecco, questa sera vedremo come viene il Signore a giudicare la terra e qual è il suo giudizio. E siamo alla sesta scena del processo di Pilato. Nella prima lo presentano come malfattore pericoloso, ed è un malfattore molto pericoloso perché è innocente, non ci sta al gioco che tutti giocano e quindi rovina il gioco. Nella seconda scena difatti si è rivelato come re della verità, colui che testimonia la verità, cioè non è quel re che usa la violenza e il potere per dominare sugli altri, e tutti sono concorrenti e quindi confermano il gioco tra di loro e vince il più forte, e invece uno che smonta il gioco perché testimonia la verità che la coscienza conosce, che è rispetto della libertà, quella verità che è l'amore per il fratello, per l'ultimo, e che non usa violenza e che è disposto a portarla invece che a usarla. In questo modo lui è re, è Dio, e nella terza scena vediamo come è re proprio perché è crocifisso al posto di Barabba, che è il malfattore, cioè quella persona nella quale si arresta il male del mondo, perché non lo fa, e quindi ci libera e porta su di sé il male, cioè la condanna di Barabba la porta lui. Subito dopo la scena di Barabba, che rappresenta tutti noi che diciamo libera Barabba, nel senso che il nostro modello d'uomo è il brigante vincente che diventa re, e il brigante fallito almeno ha la dignità di voler fare come quello che vorrebbe riuscire, Gesù invece sta fuori gioco. Ecco, dopo questa scena Gesù può essere incoronato re, e c'è la coronazione di spine. È il vero re, quel volto percosso, un corpo flagellato, disprezzato, schiaffeggiato, coronato di spine. Ecco, quello è il Signore, colui che porta su di sé il male del mondo, è l'agnello di Dio, è Dio che ama fino a quel punto da non fare il male, di saperlo vincere col bene. E questo volto, abbiamo visto la volta scorsa, Pilato finalmente lo presenta in pubblico dicendo "Ecce homo", ecco l'uomo vero, vero in due sensi. E l'uomo, come il potere riduce l'uomo, cioè lo distrugge. Quindi la verità di ciò che noi facciamo, qui i nostri giochi di potere, la nostra falsa concezione di Dio e di uomo. E poi è vero in altro senso, che lui realmente porta la verità di Dio. È l'innocente che non nuoce perché non vuole nuocere e risponde al male col bene. E questa sera c'è il seguito del brano. Questo volto è il volto di Dio che viene a giudicare la terra. Gesù questa sera da giudicato diventa giudice. Giudice della storia, giudice dei potenti, giudice di Pilato, giudice dei capi, giudice di tutti. E il giudizio che lui pronuncia è un giudizio particolare, cercheremo di capirlo, perché è molto fine, non è come il giudizio del mondo, dove fai delle leggi che ti convengono più o meno, poi le fai rispettare e usi la violenza contro chi non si piega, e questo è il giudizio. Quindi il risultato è la morte. Lui è giudice in modo diverso, come testimone della verità, che libera la coscienza dell'uomo e la consegna alla sua libertà. E poi vorrei che comprendessimo una cosa, che il Signore non è vissuto 2000 anni fa. Poi gli è capitato qualche incidente 2000 anni fa, durante la Quaresima, poi è risorto e poi adesso vive nella gloria e verrà alla fine. Come Gesù ha vissuto sulla terra è il centro della nostra fede, è la rivelazione di Dio ed è la nostra salvezza. È il giudizio di Dio come lui ha vissuto sulla terra. E ancora oggi il suo volto lo vediamo che ci giudica ancora. Lo dice chiaramente lui. Ciò che avete fatto a uno di questi fratelli minimi l'avete fatto a me, il Signore. Quindi il giudizio si compie sempre nella storia davanti a questo volto. Ecco, questo volto che noi vediamo ancora oggi molto bene. Lo vediamo bene in tutti i senza volto, in tutti i poveri cristi, tutti i dannati della terra, in tutti i popoli crocifissi che pagano il benessere del primo mondo, guarda caso, cristiano, di nome. Sono questi il volto di Dio che ci giudica e salva la storia. E che ci svela nel gioco che noi facciamo. E essere credenti è avere davvero questo volto come giudizio e come salvezza. Questo volto dei cirenei che sono come Cristo, portano la croce del male altrui, senza saperlo. Tant'è vero che quella figura che abbiamo letto nel cantico del servo di Yahvé l'altra volta, ecco, nel testo, poi si è applicata a Gesù, al Messia. Nel testo in realtà è il popolo sofferente a Babilonia, ingiustamente. E rappresenta tutti quei popoli che portano su di sé la violenza del mondo. E la nostra epoca, se apriamo gli occhi, è un'epoca dove possiamo vedere questo a livello enorme. Il volto di Cristo non è mai stato così presente. Gran parte dell'umanità ha questo volto. Ed è questo volto il giudice della storia che rivela la luce di Dio, l'umanità dell'uomo. Ed è questo volto che ci salva. E se noi non contempliamo questo volto, la nostra religione ci serve solo a prendere in giro Dio e gli uomini. E Dio non ci sta. Cioè la parola di Dio ci è detta perché è viva, efficace e opera oggi. E se non lo riconosciamo Dio nel fratello, con quel volto col quale lui si è presentato, nel quale ci ha detto che sarà sempre con noi, è inutile leggere la Bibbia, anche alzarsi presto il mattino. Facciamo bestemmiare Dio con motivo, in nome del Dio che presentiamo noi. Quindi sono testi molto seri è di grande rivelazione e anche di grande liberazione. E anche se si vuol fare una teologia seria e una chiesa seria, devi presentarti questo volto. Ma questa è la tradizione di tutta la chiesa da sempre. Il volto del fratello, che è il corpo di Cristo, il volto dell'ultimo, sarà giudicato sulla carità verso quello. Quindi non diciamo nulla di strano, solo che forse oggi o chiudiamo gli occhi davanti a questo volto che è disprezzato, senza bellezza, reietto dagli uomini, uno dal quale si gira la faccia dall'altra parte, ecco, oppure apriamo gli occhi e non è mai stato così visibile per la prima volta nella storia, perché abbiamo coscienza ormai globale di questo volto. Ecco, e allora leggiamo questa pagina proprio come sempre la scrittura ci interpreta nel nostro momento d'oggi, perché dice cos'è l'uomo e cos'è Dio, quello che poi avviene nella storia, e nella storia questo lo si può capire sempre più chiaramente. E la crocifissione di Dio continua nella storia, fino al suo ritorno, fino a quando è compiuta la passione ed è vinto il male del mondo. Da chi? Da tutti questi che lo portano, che sono il popolo messianico, anche se non lo sanno. Ecco, e allora leggiamo il testo e poi cerchiamo di capirlo. Questo testo dove Gesù giudicato diventa giudice, così tutti quelli che noi giudichiamo e condanniamo come non uomini, in realtà sono il Signore che viene a salvare la terra.
19, 9, 12. Ed entrò di nuovo Pilato nel pretorio e dice a Gesù: da dove sei tu? Ma Gesù non gli diede risposta. Allora gli dice Pilato: a me non parli, non sai che ho il potere di liberarti e ho potere di crocifiggerti? Gli rispose Gesù: non avresti nessun potere su di me se non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi consegnò a te ha un peccato più grande. Dopo di ciò Pilato cercava di liberarlo, ma i giudei gridavano dicendo: se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re contraddice Cesare.
Ci fermiamo qui, che qui finisce il dialogo tra Gesù e Pilato ed è il secondo. Nel primo dialogo Gesù si era rivelato come re che testimonia della verità, e testimonia della verità perché non usa la violenza, se lo dice: i miei servi sarebbero venuti a difendermi, perché è innocente, questa è la verità, perché non nuoce all'altro, la verità è l'amore dell'altro. E questa sera vediamo il faccia a faccia tra i due poteri, le due regalità che entrano a confronto, la regalità di Pilato e la regalità di Gesù. Non è che sono due sfere distinte, una la regalità politica e l'altra religiosa, e quindi separatele bene, no. La regalità è unica, è il modo di gestirlo che è diverso. C'è davanti la regalità di uno che serve, che libera l'uomo, che non nuoce all'altro, che non fa del male, che sta nella verità, nella coscienza, nella libertà, nella giustizia, disposto a dare la vita per questo. E c'è l'altra regalità che vuole il dominio, il potere su tutto e su tutti. Quindi si serve di asservimento degli altri, la violenza è indispensabile, la menzogna quando la violenza non è sufficiente oppure che deve precederla e seguirla. Il risultato è la schiavitù e l'oppressione. Il risultato finale è la morte. Quindi c'è una regalità di vita e una di morte. E Pilato si trova tra le due regalità, come ogni potere può essere esercitato in un modo che è a servizio della vita e della verità dell'uomo, o in un modo che è a servizio della menzogna, cioè del potere, della schiavitù dell'uomo, della violenza e della morte. C'è la regalità dell'agnello di Dio. Lui è re in quanto agnello. E c'è la regalità del lupo, dei ladri e dei briganti. E qui i licantropi escono con la luna piena, quindi stiamo a vedere. E noi, come Pilato, perché Pilato rappresenta ciascuno di noi, siamo chiamati a scegliere tra questi due modelli di regalità, perché il re è il modello di re. E il re rappresenta Dio in terra. Quindi a me mi interessa poco che uno parli di Dio o non parli di Dio, o creda in Dio o non creda in Dio. Quale Dio? Quale uomo? Il Dio Cesare? E l'uomo oppressore è oppresso? No, non è questo. Il nostro Dio è uno che dà la vita per gli altri, che sa dar la vita. Quindi il problema è quale Dio e quale uomo. E sotto ogni ingiustizia e ogni fallimento dell'uomo c'è la falsa immagine di Dio e di uomo che si incarna nel re, nel potere. Il potere vuol dire la possibilità, cioè vuol dire che usiamo la possibilità per la morte invece che per la vita. Ed è su questo che sempre la nostra coscienza si interroga, invece non vorremmo interrogare la coscienza, e siamo automaticamente innescati e caricati dalla menzogna e dalla violenza, quasi inarrestabile. E Pilato, difatti, è simpatico Pilato, perché lui per sé è sempre neutro. Fin dall'inizio giudica che Gesù è innocente, e anche alla fine vuol liberarlo perché è innocente. Eppure non riesce a farlo. Perché? Perché qualunque potere che non risponde davanti alla verità, e la verità è l'innocente, il povero che hai davanti, opera l'ingiustizia. Qualunque potere diventa potere di morte, se non apre gli occhi sulla verità dell'innocente che ha davanti. Ora il testo si articola con Pilato che entra, ha detto che Gesù è figlio di Dio e quindi si preoccupa e gli dice da dove sei. Gesù non risponde, vedremo cos'è questa sua non risposta, e poi allora Pilato lo minaccia, io ho il potere di crocifiggerti o di liberarti. Allora Gesù gli dice calma, il tuo potere sappi che non è tuo, che è limitato, non è assoluto, e devi rispondere alla tua coscienza. Se no vai contro di te e distruggi te. È un potere di fallimento, sei peccatore. Però peccatore minimo, perché non hai neanche grande responsabilità, perché non sei sufficientemente libero. Tu che credi di essere potente. Il peccato maggiore sta da un'altra parte ancora. E il risultato è che in Pilato esplode il conflitto della coscienza davanti a questa dichiarazione, allora cerca di liberarlo. E allora di nuovo entra nel ricatto o Cesare o Cristo. E allora vediamo.
Ed entrò di nuovo Pilato nel pretorio e dice a Gesù: da dove sei tu? Ma Gesù non gli diede risposta.
Ecco, il faccia a faccia, il secondo tra Gesù e Pilato, quel Gesù che è Lecce Homo, quell'uomo coronato di spine. C'è davanti Gesù il giudice del mondo e dall'altra parte il rappresentante di Cesare che è il padrone del mondo, ed è il confronto tra le due regalità. E domanda Pilato a Gesù, abbiamo già detto, Pilato sempre interroga, mai risponde, perché il potente non può rispondere, perché se risponde e perde potere, deve usare la ragione, e la ragione è quello che dice l'altro, mica la mia, perché sono solo i matti che hanno ragione. La ragione è oggettiva, è della realtà. Da dove sei tu? Ecco, l'origine vuol dire la natura, la qualità, l'identità. Avevano appena detto a Pilato che si è proclamato figlio di Dio. Ecco, da dove è Gesù? Il dove di Gesù, che è il figlio, in tutto il Vangelo, il dove del figlio, il da dove è il padre. Quella è la sua origine. E la sua destinazione, siccome come principio il padre e il figlio, la sua destinazione sono i fratelli che ama. Questo è il suo da dove e verso dove. Pilato vorrebbe una risposta chiara, ma Gesù ha già detto che il suo potere non è da questo mondo, è diverso da quello che Pilato conosce, è il potere di Dio, che è il potere di dar la vita, non di dar la morte. Con la domanda di Pilato Gesù non risponde, e con la non risposta di Gesù è molto eloquente. E dice tante verità. La prima verità è che è inutile rispondere a chi non ascolta risposta. Se l'altro non vuol rispondere a quello che tu dici in risposta a quel che lui chiede, è inutile rispondere. Aveva già detto che cos'è la sua regalità. Una realtà non violenta. Il tacere di Gesù in fondo manifesta l'indisponibilità di Pilato a rispondere. La seconda cosa, dicevo che Gesù ha già risposto. Che cos'è la sua regalità? È una regalità che testimonia della verità, e la verità è la verità che dà la libertà, e la libertà è quella di amare il prossimo, non di opprimerlo. E la libertà non può essere imposta, per questo anche Gesù non può rispondere, l'ho solo proposta. Non può essere imposta la libertà, tantomeno con la violenza. Può essere solo proposta con la testimonianza della verità che illumina l'intelligenza e dell'amore che seduce il cuore. La libertà non conosce violenza di proposta. E inoltre il silenzio di Gesù è il silenzio divino. Dio è parola, siamo noi che dobbiamo rispondere a Lui, e noi siamo la risposta che diamo a Lui. Pilato vuole essere Dio, vuole avere sempre la prima e l'ultima parola. No, noi le parole le abbiamo tutte imparate, e siamo la risposta che diamo alle proposte che riceviamo. E tra l'altro il silenzio di Dio è terribile. C'è un salmo che dice: se tu taci, io sono come chi scende nella fossa. Il silenzio di Dio è il dramma dell'uomo, e Dio tace per forza. Quando ha già detto tutto e l'altro non vuol rispondere, cosa vuoi che ti dica? Ed è anche il dramma di Dio la non risposta dell'uomo. Allora questo non rispondere di Gesù è la grandissima rivelazione di ciò che lui viene a portare con la sua vita, e la sua vita è tutta una risposta a questo silenzio.
Allora Pilato gli dice: a me non parli? Non sai che ho potere di liberarti e ho potere di crocifiggerti?
Ecco, Pilato di nuovo interroga: a me non parli? Vuole risposta. E usa parole intimidatorie, dicendo: sai che io ho il potere di crocifiggerti o liberarti? Io sono padrone di vita o di morte? Ecco, è il delirio di ogni potente che si ritiene al di là del bene e del male padrone della vita e della morte. Invece nessuno è padrone della vita e della morte, nessuno è al di là del bene e del male. Tutti dobbiamo rispondere alla coscienza, tutti siamo chiamati per fare il bene. E questo concetto di potere, che basta avere la forza per non rispondere della violenza che si usa sugli altri, ce l'abbiamo tutti. Il vincente ha sempre ragione, se non si tiene conto dell'innocente che paga. Cioè, il potente non tiene mai conto della violenza che esercita e della morte che infligge all'innocente. È irresponsabile, ma questo addirittura, non so, nel suo piccolo ambito di potere, ognuno non risponde, cioè esercita il suo potere come dominio sull'altro, ma anche l'impiegato ultimo, che invece che essere lì a servire, è lì a esercitare la sua piccola fetta di potere. Oppure uno potrebbe anche, nella funzione massima, esercitare davvero il potere come possibilità grande di servizio, di carità universale. Non è usuale, ma è la proposta che Dio ci fa. E questa proposta è la salvezza dell'umanità dell'uomo, che comprendiamo sempre meglio. E Pilato dice: io ho il potere di liberarti o di crucifiggerti. Che potere può avere Pilato di liberare Gesù, che dice la verità, che fa liberi? È quasi un'ironia. Pilato, difatti, è talmente schiavo che non potrà neanche liberarlo pur volendolo liberare. Perché? Perché va contro la sua coscienza, perché è schiavo della menzogna ed è schiavo del potere come dominio. Non vuol perdere il suo dominio, il suo prestigio, come vedremo, vuol diventare amico di Cesare, vuol dire senatore a vita. Era solo cavaliere, che era il titolo inferiore. Cioè voleva far carriera nel potere fino al massimo. Ecco, quindi sacrifica la coscienza a un'opportunità di dominio sull'altro. Ecco, l'unica libertà che può offrire questo concetto di potere all'uomo, se ricordate, è quella che dice Samuele nel primo libro, al capitolo 8, quando gli israeliti vogliono un re che li domini, e dice: va bene, sappiate che questi sono i diritti del re su di voi, e vi lamenterete e sarete schiavi, e dice: e vabbè, l'avete voluto. Il servizio che può rendere un potere inteso come dominio all'uomo, Giudici 9, è quello del rovo che vuol diventare re di tutti gli alberi della foresta. Ecco, cosa offre il rovo? Offre le spine a chi si rifugia e diventa rovo che brucia chi si ribella. E come vedete, Pilato crede di avere la regalità di poter condannare o liberare, invece no, è vincolato anche lui alla coscienza. Se è svincolato dalla coscienza, non ha nessun altro potere se non quello di essere fallito lui e di distruggere l'umanità sua e degli altri. C'è un potere sganciato dalla verità. È una bestialità, però è comune. E allora vediamo la risposta di Gesù.
Gli rispose Gesù: non avresti nessun potere su di me se non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi consegnò a te ha un peccato più grande.
Ecco, Gesù è ora, dopo il suo silenzio, diventa giudice e dà il suo giudizio su Pilato, che riteneva di giudicare, e giudica il potere di Pilato dicendo: sappi che il tuo potere non è assoluto ma limitato, con condizionato, non puoi fare quel che vuoi, condizionato dalla verità della coscienza, è che il tuo potere è derivato dall'alto, quindi non è assoluto. Se il tuo potere pretende di essere assoluto, è l'idolo, è la bestia. E poi Gesù spiega meglio questo. E bisogna stare attenti di non fare di questo testo una teoria generale sul potere che viene dall'alto. Che è vero, c'è anche questo, e lo si trova bene per esempio in Romani 13, e anche nella prima lettera di Pietro al capitolo 2, versetti 13-17, dove si dice che ogni potere viene dall'alto, quindi abbiate rispetto a chi il tributo, eccetera. Cioè, quindi essere sudditi fedeli dell'impero, perché? Perché ogni potere viene dall'alto ed è stabilito per il bene comune. Quindi ogni potere viene da Dio in quanto opera il bene comune, in quanto non si ritiene assoluto, si ritiene derivato da Dio, il quale vuole il bene comune, allora opera per il bene comune. Se il potere si ritiene assoluto o non opera per il bene comune, e allora leggete Apocalisse 13 che dice qualcosa di preciso su questo potere che si pretende come assoluto. Ed è il potere che provoca i martiri, cioè i testimoni della verità. Quindi in fondo, dicendo che il potere ti è stato dato dall'alto, vuol dire che il potere di Pilato deriva da Dio, come ogni possibilità. Dio ci ha posto innanzi, dicevamo e diciamo ancora, il re rappresenta l'uomo che ha la possibilità, la libertà di decidere. Ecco, Dio ci ha messo innanzi il bene e il male, la vita e la morte, e siamo noi responsabili della nostra scelta, ci ha dato il libero arbitrio. E Dio rispetta la nostra libertà anche quando sbagliamo. Ci ha dato la possibilità, ci ha dato la conoscenza, ci ha dato il libero arbitrio e Dio lo rispetta sempre. Per questo viene dall'alto. Anche il potere di fare il male, Dio lo rispetta. Cosa fa? Ci taglia la testa perché sbagliamo? Lo rispetta, però pronuncia il suo giudizio, come sta dicendo Gesù. Stai facendo il male, stai facendo un peccato. Peccare vuol dire fallire il bersaglio. Cioè pone Pilato davanti alla sua coscienza di uomo, tu che credi di aver potere assoluto, tu sei contro la tua coscienza, mi ritieni innocente e mi condanni. Perché? Pensaci. Tu non sei uomo, sei un uomo fallito. Il tuo libero arbitrio è schiavo arbitrio. Non sei libero, sei schiavo. Schiavo di un meccanismo di morte di cui sei vittima, ti ritieni padrone di tutto, della vita e della morte, invece sei un morto ambulante che semina morte. Quindi vedete il potere e il giudizio di Gesù, non è un potere di violenza, è un potere di verità che lo mette davanti alla sua coscienza e gli fa capire perché l'uomo ha tante possibilità. Ha tante possibilità per mettere a servizio della vita, non della morte. Per mettere a servizio della verità, non della menzogna. Se non fai questo, tu scegli la morte, è tua responsabilità. Ed è importante questo giudizio che Dio fa di peccato, per questo il tuo peccato è più piccolo di chi ti ha consegnato. Quindi tu sei responsabile di ciò che fai, limitatamente responsabile, perché? Perché sei quasi costretto, non sei capace di uscirne, tu che ti ritieni onnipotente non riesci neanche a fare il bene che capisci e sei costretto a fare il male che non vuoi. Che bel potere che hai! Questo è il potere di chi, invece che rispondere alla verità, che nella coscienza percepisce, risponde solo alla ragione del dominio e del potere. Per questo chi mi consegnò a te ha un peccato più grande, il peccato che sta facendo Pilato è il peccato massimo, è quello di consegnare alla morte l'autore della vita, però dice non sei così responsabile, è più responsabile chi mi ha consegnato a te. Ecco, questo chi misterioso, ecco, non è neanche Giuda, non sono i capi, è il capo di questo mondo. È quel meccanismo di menzogna nel quale siamo tutti coinvolti e che ci costringe a giocare questo brutto gioco. Per cui pensiamo di essere sovrani, in realtà siamo schiavi. E la nostra legalità è una parodia di libertà. Che libertà è quella di uno che è il massimo rappresentante del potere mondiale e non riesce a liberare l'innocente che proclama infinite volte innocente.
Dopo ciò...
Aspetta, ancora qualcosa qui, no, su questo libero arbitrio, perché a noi scoccia molto il libero arbitrio, vorremmo non averlo. E invece rimane sempre, anche se lo uso male, rimane. Cosa mi rimane di libertà quando faccio il male? Mi rimane la grande dignità di riconoscere il mio peccato, il mio errore. È quello che sta dicendo Gesù a Pilato. E la radice profonda del libero arbitrio, dire sì ho sbagliato e non vorrei, sono stato costretto, non ero libero. Questo ci rimane almeno sempre. E Gesù vuol risvegliare in Pilato questa libertà radicale che ogni uomo deve avere per agire in coscienza. Non agire mai secondo un meccanismo caricato che non si sa bene cosa sia, ma si sa bene che cos'è e cosa produce. La coscienza ci dice di non fare all'altro quello che non vogliamo che l'altro faccia a noi. Solo questo. E so bene cosa non voglio. Quindi, come vedete, come esercita la sua regalità a Gesù? Ponendo uno davanti alla sua coscienza. Rende l'uomo libero, libera il libero arbitrio, il servo arbitrio. Riconsegna all'uomo la sua libertà di coscienza. E al suo peccato eventualmente, e alla sua responsabilità, rispettandola comunque. Cioè non è che dice adesso, già che tu hai mancato, hai usato male il tuo potere, ti taglio la testa e chiamo le mie legioni d'angeli. No. La verità e la libertà non può essere imposta, può essere solo testimoniata. Per questo la nostra è un'epoca di martirio. Più di altre, testimonianza e martirio. E per questo i tre quarti dell'umanità sono martiri e ci testimoniano la verità se apriamo gli occhi. E sono quelli che hanno il volto dell'Ecce Homo, del Cristo crocifisso. E sono questi i nostri giudici e salvatori ancora oggi. Quando è che viene il Signore? Sta venendo, c'è già.
Dopo ciò Pilato cercava di liberarlo, ma i giudei gridavano dicendo: se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fare contraddice Cesare.
Ecco, Pilato cerca di liberare Gesù già fin dall'inizio. Ecco, un lebbroso può essere insensibile al fuoco, ma l'uomo non è insensibile alla voce della verità e della coscienza. Gli brucia dentro. Anche nel più perverso e nel più calcolato c'è questo residuo profondo. E Gesù ha fatto esplodere in Pilato il suo conflitto di coscienza e lui è chiamato a decidere e vuol liberarlo. Quindi Pilato è un uomo di perfetta buona volontà. Come mai non riesce a fare il bene se ha buona volontà già fin dall'inizio? perché è vittima di un gioco. Un gioco smascherato molto bene dai capi religiosi. I capi religiosi rappresentano l'ideologia, perché in fondo noi ormai, la nostra ideologia è laica, ma estremamente religiosa. Cioè il nostro concetto di libero mercato, di benessere, è estremamente religioso. È l'assoluto in base al quale ragioniamo. Religioso vuol dire che considera come valore assoluto, cioè Dio, ciò a cui non puoi rinunciare è quello, e quello è il nostro Dio. Quindi oggi siamo molto religiosi in termini laici, c'è il Dio del proprio interesse, Dio Mammona. Per questo appunto il potere politico è sempre succube dell'ideologia religiosa. Se non è succube di un'ideologia religiosa, si pone lui come religione pura, come oggi è la pura religione il potere, il dominio del mondo. Allora è molto peggio. Ecco, Pilato cercava di liberarlo, ma i giudei, quest'altra voce che c'è in lui, gli dicono: se liberi costui non sei amico di Cesare. Amico di Cesare erano chiamati i senatori, dove c'erano i patres, le antiche famiglie, e poi i conscritti, quelli che si aggiungevano, che raggiungevano il più alto prestigio, diventavano senatori a vita, ovviamente. E mentre Pilato era solo cavaliere, e quindi poteva restarsi lì la sua carriera e non passare tra i patres conscritti, i senatori. E quindi se lui liberava non sarebbe diventato amico di Cesare, perché gli avrebbero detto che è un cattivo governatore e non sa tenere il popolo, ci sono delle persone che subillano il popolo e che proclamano la verità, che mettono in crisi il potere di Roma, che proclama beati i poveri, eccetera, e allora tu comprometti la tua carriera. Perché? È il tema fondamentale del processo. Chiunque si fa re, e Gesù si fa re, ma re davvero, re della verità, contraddice Cesare. Sì. Sono due regalità a confronto. C'è sempre il Cesare di turno, o servi Dio e la tua coscienza, e allora sei il re in un modo nuovo, sei uomo libero, vivi la solidarietà, la fraternità, stabilisci un mondo di verità e di giustizia, sarà un cammino, oppure sei servo del divino Cesare e l'onnipotente. Quale domina su tutti, schiavizza tutti, c'è il suo impero che domina il mondo. È la storia di sempre. E noi siamo chiamati a scegliere sempre, da Pilato in poi, tra queste due regalità, ancora oggi. Tra la regalità dei poveri cristi, dei popoli crocifissi, dei cirenei, la regalità dell'uomo, la dignità dell'ultimo, quell'altra parodia di regalità che non fa altro che opprimere, schiavizzare, mentire, uccidere. Regalità della violenza, del lupo. Oppure la regalità dell'agnello. Ed è per questo che questo processo è di Gesù è in realtà il processo al mondo. Ed è la salvezza del mondo, perché il mondo è salvo, salvato proprio da questo giudizio, dal giudizio dell'agnello, che ci pone davanti alla coscienza, alla verità, all'amore e alla giustizia, e questo ci dà la libertà. E noi come Pilato dobbiamo scegliere tra i due. Quindi Pilato non è cattivo, ed è bello che Pilato si lavi le mani, perché diceva una madre della Chiesa, sincletica, che nulla fa l'uomo con più cura se non quello di rinunciare il più possibilmente al libero arbitrio, ha paura, lo nega in tutti i modi, dice gli infelici, non l'uomo, perché poi così si rende infelice, è dell'infelicità che fa far questo. E invece il Signore ci riconsegna sempre a questo nostro libero arbitrio, anche oggi, anche noi, qui, ora. E questo è il giudizio che pronuncia colui che è coronato di spine. Vedete che leggendo questo brano vi sarete accorto che in fondo stiamo leggendo la nostra storia, ma questo vale in ogni epoca. Già quando l'Evangelista scriveva, leggeva la storia che aveva davanti, lui e la sua comunità. Già Gesù aveva davanti la sua storia, davanti alla storia di Pilato e di Cesare. E quindi questo confronto tra due modelli di uomo, di umanità, di regalità, di Dio. E a me preoccupa molto quando uno dice che è credente e crede in Dio. Non mi interessa se crede in Dio, mi interessa in quale Dio e in quale uomo. Perché in nome di Dio si sono fatti tutti gli abomini, anche in nome dell'uomo, di quale uomo. C'è qualcosa di più profondo che abbiamo dentro la coscienza, davanti alla quale non possiamo mentire. E la coscienza è che davanti all'innocente, e l'innocente è sempre quello che ho davanti, l'ultimo che ho davanti e che non può nuocere. Qual è il mio comportamento con lui? È quello il mio giudice. È quello il Signore che viene per salvarmi. Stasera ci fermiamo qui.
Sì, pensando che la profondità, la maestà di questo testo, come anche la serietà del momento presente, inducono a riflessione, a preghiera e a impegno. Sento di raccomandare come testi già gli accennati canti del servo del Signore, di cui abbiamo detto la volta scorsa, e vi cito sommariamente dal libro del profeta Isaia, al capitolo 42esimo, poi al capitolo 49esimo, poi al capitolo 50esimo e da ultimo al capitolo 52-53. Specificamente per quest'oggi, oltre al Salmo 98 con cui abbiamo aperto, si può citare Giovanni al capitolo 8, 31-47. Il vostro padre Satana. E però ecco la verità che fa liberi. E poi dal Primo Testamento, Deuteronomio capitolo 30, 15-20, su il libero arbitrio. E poi nella lettera ai Romani, il capitolo 7, 14-23, e la lotta che c'è sempre in noi tra il bene e il male. Poi dei testi sul potere, sul governo, Romani 13, intero capitolo, e prima Pietro, capitolo secondo, 13-17, sul potere in senso positivo, e invece in Apocalisse, capitolo 13, il potere in senso con valenza negativa. Sì, qui ci fermiamo.
C'è molta fatica quando si parla di peccato di grazia. E si parla dello sforzo che bisogna fare per questa ricerca. Fino a che punto, in alcuni casi, diciamo, il dono del Signore è, e fino a che punto è il mio sforzo? Io credo che ogni tanto ci si confonda un attimo il proprio sforzo con un dono del Signore. Cioè, uno pensa di essere forte, in realtà è la grazia del Signore che interviene in maniera piena. E qui io faccio un attimo fatica a volte, no, a capire o a cercare di discernere il significato di questo. E sia questo vale sia per il discorso della grazia che per il peccato. Insomma, il separatore c'è, è presente. Prima hai parlato di Pilato, che in fondo è vittima di un qualcosa di più grande. E anche noi siamo inseriti in qualcosa di più grande, no? Per cui, ecco, un pochino questo.
Ecco, un pochino starei al testo nella risposta, perché il discorso su grazia e peccato è infinito. E, però su questo infinito si possono dire due cose. La grazia non è mai oggetto di sforzo, perché appunto è grazia. Se no, che grazia è? Cioè, è gratis, vuol dire. Cioè, la grazia la dà Dio, se me la fa pagare se la tenga. Anzi, la grazia è Dio stesso, che è gratuità e amore. La grazia è lo Spirito Santo che Dio ci dona, morendo in croce per noi peccatori. L'unico problema è che noi riconosciamo il male, il peccato, come male. Allora capisco la grazia. Infatti qui non si parla di grazia nel testo. La grazia è che è condannato lui l'innocente, che ci fa grazia a noi. Ma qui vuol portare Pilato a constatare che è sbagliato il suo modo di giudicare. Quindi la grande grazia è capire il mio errore. La prima grazia, che è la grazia della coscienza, di distinguere il bene dal male. Poi dopo comincia l'altro discorso, che il bene è gratuito, c'è già, il male invece devo sforzarmi a farlo, e ci riusciamo molto bene. Se voi pensate cosa mettiamo in... gran parte del meccanismo che mettiamo in atto è per nuocere. Impiegassimo un po' di quella buona volontà per fare il bene. Non... mi ricordo già negli anni 50, diceva Raoul Fourreau, quello dei lebbrosi, che bastava un bombardiere per guarire i lebbrosi che c'erano allora al mondo con la penicillina. Ma bastava uno sulle migliaia che abbiamo. E se investissimo il minimo di quello che investiamo nel fare il male, nel fare il bene, quanto sarebbe bello il mondo. Comunque, se notate, questo testo è molto bello, perché ci fa vedere proprio il nuovo giudizio sul mondo, che è diverso. Cioè, quel volto lì è il giudice, quello che noi giudichiamo. E Pilato si accorge. Pilato ha una grande dignità, poi non riesce a sbrogliarsela, perché ha le sue cose come noi, quindi ci rappresenta bene, perché agisce almeno in mala coscienza. Quindi è una bella cosa che fa Pilato, è in mala coscienza. E Gesù non fa altro che inquietargli la coscienza, in fondo, per renderlo libero. Come fa ancora con noi la parola, cioè la parola di Dio con noi non è che ci obbliga a nulla, vuol dirci semplicemente la verità che abbiamo dentro, perché la ascoltiamo. E allora diventiamo liberi e ci realizziamo come uomini, se no facciamo come Pilato, che si crede onnipotente, l'unico potere che ha è uccidere l'innocente e liberare il malfattore, suo concorrente. È la beffa del potere che diventa potere di nuocere e basta, quindi è il contropotere.
questa riflessione tra i due poteri, quello di Pilato, quello di Cristo, fa pensare soprattutto anche al fatto che noi spesso chiediamo a Dio qualcosa. E la riflessione è questa: la presenza di Dio nel mondo è una presenza attiva. Quando noi chiediamo, cerchiamo di ricevere, o una presenza passiva, cioè Dio aspetta, vede, forse ci ha dato qualche cosa, ma non agisce.
No, il problema è che Dio agisce nel mondo come ha agito in Gesù Cristo. E ci fa vedere come lui agisce, cioè in quell'ecce homo giudica il mondo. In quegli uomini che oggi vediamo come lui, che è gran parte dell'umanità, ma c'è un Cristo totale al mondo. Tra l'altro volevo dire una cosa sui due poteri, Pilato e Gesù. In realtà non sono due poteri. Il potere è la possibilità che abbiamo, due modi di gestire le possibilità. Perché altrimenti se si dice i due poteri si fa l'asse del bene e del male. Evidentemente io credente in Dio sono per il bene. Così dice anche l'altro credente in Dio e ci si scanna. E invece no. E in me c'è il bene e il male e sono chiamato a scegliere tra la verità o la menzogna, tra il dominio o il servizio, tra la vita o la morte, tra la solidarietà, tra il considerare l'innocente come innocente e il nocivo come nocivo e cercare. Cioè, proprio Pilato si pone, è posto nell'alternativa di scegliere tra il divino Cesare, che è la pretesa di assolutizzazione del potere come dominio su tutti, o la dignità dell'uomo, che è figlio di Dio, che è re, e che è rappresentata da Cristo e da tutti i Cristi del mondo, che è quasi tutto il mondo, e noi tutti alla fine saremo tutti dei poveri Cristi, Pilato per primo. Quindi è il richiamo ad agire secondo la coscienza, e la coscienza me lo risveglia il volto dell'altro. Cioè se agisco secondo un presunto interesse, per passare da cavaliere a senatore a vita, nel caso di Pilato, diventa vittima del meccanismo, come noi diventiamo vittime del nostro obiettivo. Se il mio obiettivo è far denaro, chiaro che producendo armi, esportandole clandestinamente, io ho il massimo guadagno e faccio il massimo bene per me. Non a caso tutte le armi che voi trovate in giro per il mondo, mi capitate di vedere in giro quando mi trovavo in zone così, vengono tutte equamente dall'est e dall'ovest del mondo che produce. Tutte, ma di tutti i tipi ne ho viste. Fatte nessuno sul posto, ovviamente. Come fanno a trovarsi lì, Dio solo lo sa. O qualche d'un altro. Sono tutte le armi dismesse dai nostri eserciti, di cui abbiamo anche le bollette, per queste gli dicono le devi distruggere, le abbiamo date. Cioè per dire che perché? Perché a noi non servono più. E così crei un contropotere che giustifica il tuo e puoi esercitare violenza e l'altro è perdente e quindi sei il vincitore. E così va avanti la storia, ma è ridicola. Mi veniva in mente aver letto di Conrad Lorenz, dei cani che litigano, che se hanno una siepe di mezzo si abbaiano furiosamente e vanno avanti e indietro. E ho visto due cani che una volta, abbaiandosi furiosamente, per caso si era rotta la rete. Arrivati dove è rotta la rete, sono tornati indietro abbaiandosi. Sono più saggi di noi uomini. Impariamo almeno dalle bestie.
dire che la questione del libero arbitrio mi ha sempre lasciato molto perplesso. E ad essere sincero, mi scuso per l'espressione, ma mi sembra un po' una fregatura. E la vedo un po' come una corsa ad handicap in cui mi sono trovato, mio malgrado, e ho trovato un vento contrario che non dipende da me. Inoltre leggo, seguendo il Vangelo, che quando accade qualcosa di male a Gesù, si dice che cioè questo accade perché si adempiano le scritture. E all'Università Cattolica mi avevano insegnato che una delle prove della divinità di Gesù, oltre ai miracoli, erano anche le profezie, per cui è una cosa seria questa. E quindi mi chiedo, ma questo Dio che crea l'uomo con il libero arbitrio, sapendo dell'uso che ne farà, che Dio è, e non parlo solo dell'uso che ne farà Saddam o che ne farà Bush, ma anche dell'uso che ne faccio io tutti i giorni.
In grande e in piccolo è sempre uguale, purtroppo.
Ecco, e mi domando, è giusto che io debba sempre sentirmi in colpa per qualche cosa, per una debolezza che mi sono trovato addosso, tutto sommato, e che è contro cui devo continuamente combattere?
Ecco, il libero arbitrio, se vuoi, è la debolezza che distingue l'uomo dall'animale che non ce l'ha. È quella debolezza che ci fa umani. Rinunciare a questo è rinunciare a essere come Dio che è libero. Quindi è il più grande dono e della più grossa fragilità. Difatti facciamo di tutto per rinunciarci. La storia insegna, ma anche la storia personale. Gesù è venuto a liberare questo libero arbitrio. Con che cosa si libera il nostro arbitrio, che è schiavo in fondo? Dei pregiudizi, dell'ignoranza, dell'abitudine, delle varie schiavitù oggettive, viene liberato attraverso la verità e l'amore di uno che ti ama. Allora ti senti libero e capisci che bello è essere liberi. Lo potete capire nel confronto dei figli, che se sono liberi sono persone, se no sono distrutti. E poi circa si compiono le scritture, non è che Dio usi un copione che l'uomo deve seguire, no, è che le scritture, cioè il disegno di Dio che vuol salvare il mondo, si compie come? Rispettando la libertà dell'uomo. Aspetta, sì, subito, bene. Rispetta la nostra libertà, però è libero anche lui. Rispetta anche la sua. Noi possiamo anche fare il male usando male la libertà, e lui ci testimonia, senza farci violenza, che questo male è male, ci offre la libertà del perdono, della grazia, del bene. Questo vuol dire si adempiono le scritture. Quando si dice così si indica sempre la salvezza, che è il compimento delle scritture. Aspetta che ti passi il microfono, Filippo.
Ma se Pilato non avesse seguito lo schiavo arbitrio,
sì,
Gesù non sarebbe stato condannato e la salvezza del mondo non sarebbe stata...
Sarebbe venuta meglio. Con minori costi, come oggi se non ci ammazzassimo.
Cioè,
Gesù non è venuto per essere ammazzato, non voleva.
Ah, non era scritto che si sarebbe sacrificato per riscattare i peccati del...
Sì, ma nella Bibbia è scritto quel che avviene. Cioè che ci sono... E quando si parla del servo di Yahweh, si parla di tutta l'umanità che è uccisa e sacrificata ingiustamente, e questi sono i nostri salvatori. E Gesù ha capito che in fondo, bisogna seguire questa via della verità al di là dell'immediato che possa sembrare. E questa è certamente la vittoria sul male. Quindi lo sapeva, ma perché non perché l'ha voluto, perché ha visto che era così. E è venuto perché non fosse così. Non so se mi spiego. È venuto sapendo che c'è un mondo di menzogna e di schiavitù, perché cessi la menzogna e la schiavitù. E come cessa questa? Attraverso una testimonianza di mano in mano.
Il mondo è organizzato in un modo che si può realizzare a livello forse personale, ma appena ci si mette nelle relazioni pubbliche, diciamo, i piccoli poteri di cui parlavi prima, tutto è una cosa che sta in piedi e che non starebbe in piedi se si realizzasse in qualcuno quella volontà di compiere il bene, di dare valore all'ultimo, di fare, insomma, anche gli ultimi non è che siano buoni sempre.
Sì. Cioè, circa questo qui, no, che è inevitabile il male nell'istituzione, no? Si può al massimo a livello personale. Ecco, io credo che nella storia c'è un progresso molto lento che passa attraverso le persone, e le persone sono le relazioni, quindi con relazioni diverse. Io ho davanti il modello della Chiesa, supponi, no? Che è universale ed è più grossa di qualunque Stato. Ora, se nella Chiesa le istituzioni rispondono al Vangelo e alla libertà, ed è possibile, è molto meglio, ed è possibile. E quando non rispondono fa molto male, ed è reale spesso. Per dire, anche per le istituzioni, per chi ha posti di responsabilità come Pilato, è chiamato al libero arbitrio, cioè uso la mia libertà a vantaggio o a svantaggio dell'uomo. Ed è questo il giudizio di Dio, perché Dio è padre e allora guarda i figli, e a vantaggio o a svantaggio del fratello. E questo è il criterio anche che ci fa scegliere, supponete, c'è tutta la dottrina sociale della Chiesa, che è fondata sulla solidarietà. Dove è andata a finire oggi? C'è solo il Papa che la proclama, ma quelli che si proclamano in cristiani fanno tutto il contrario, compreso i cattolici. Dico, dove siamo? Ce n'era di più qualche anno fa. Ma proprio a livello di istituzioni stiamo facendo una regressione infinita, abominevole. L'emarginazione che si fa con nuove leggi è tremenda. Per dire, no, che si può usare l'istituzione in una direzione invece che in un'altra, senza mai pretendere di realizzare il regno di Dio, cioè il cammino è lungo, però la direzione non è secondaria. Cioè dobbiamo agire secondo coscienza. Poi faccio quel che è possibile qui e ora senza essere fanatico, perché il fanatismo è la cosa peggiore, cioè distrugge di più fa danni incalcolabili, e soprattutto se è su cose giuste scredita la cosa giusta per centinaia d'anni dopo. Quindi con grande rispetto della libertà, ma una maturazione di coscienza e con scelte precise in una direzione, senza fanatismo, quel che è possibile in una direzione invece che in quella opposta. Questo è quello che poi anche ognuno di noi è chiamato a fare in tutte le relazioni, nel suo lavoro, nelle sue. Ed è quello che ognuno di noi si trova come Pilato ogni volta a scegliere tra i due modi di gestire il nostro grande o piccolo potere, cioè o nella verità e nel rispetto della libertà, testimoniando però l'accettazione dell'altro e non usando violenza all'altro, oppure quello dice qui comando io e tu mi obbedisci. Io ho il potere di vita e di morte, no. Comunque vi sarete accorti che questo processo davanti a Pilato è qualcosa di veramente bello. Ci sono stati quasi 2 mesi, pochi versetti, ma c'è sotto davvero tutta una finezza che aiuta a capire davvero chi è l'uomo e chi è Dio, quali sono i rapporti che si devono stabilire tra gli uomini. Dicevo all'inizio che il trattato più bello di teologia politica, ecco, solo che non è un trattato ma è una realtà, e anche oggi dobbiamo aprire gli occhi sulla realtà. Possiamo terminare qui, che sono le 10:20.